Chuck e Sipario. Storie di cinema e teatro alla radio.
Ciao Chiara.
Ciao Aldo, benvenuto e bentornati tutti a Chuck e Sipario.
Oggi parliamo di Chekhov.
Oggi parliamo di Chekhov e lo facciamo con una grande ospite, Maddalena Crippa, che probabilmente ci sente già.
Sì,
eccola,
ciao a tutti.
Eccola, buongiorno. Buongiorno, benvenuta Maddalena Crippa.
Grazie.
Allora, dicevamo, una grande ospite per un grandissimo autore, per un veramente un grande classico, in particolare sì, uno di quei classici però che ci parlano ancora. La crisi di nervi che arriva al Teatro Giuditta Pasta il 13 febbraio alle 20:45 sono tre atti unici di Chekhov e, dicevo, ci parla ancora, ci somiglia ancora, no Maddalena? Come l'hai ritrovato?
Assolutamente sì, crisi di nervi, il titolo è tutto un programma, perché chiaramente questi personaggi sono invasi dalla rabbia che ci devasta tutt'oggi.
Conosciamo anche troppo bene,
più di allora. E poi non c'è niente da fare, i classici sono tali perché parlano sempre a noi, non è perché ha scritto nell'Ottocento che è superato, assolutamente. No, anzi, la gente si stupisce di come anche l'aspetto femminile, no? c'è una addirittura si parla di emancipazione, voglio dire, c'è una autonomia nonostante le regole di allora, no?
Sì, c'è appunto la forza da un lato dei classici, ma anche appunto di un autore che ha saputo indagare l'umanità in modo molto profondo, e c'è anche un gioco di linguaggi in qualche modo, nel senso che questi sono stati raccontati, questi tre testi che compongono appunto Crisi di nervi, L'orso, I danni del tabacco e Domanda di matrimonio, sono stati raccontati come i drammi più piccoli del mondo, ma in realtà l'impostazione è quella del vaudeville, della comicità.
Certo,
come si tengono insieme queste lingue? Scusami, no, ti ho interrotta, stavi già rispondendo, dimmi tutto.
Ma no, perché è chiaro che Chekhov si è messo a scriverli dopo due delusioni teatrali cocenti dei primi due lavori che aveva impostato, e si è ispirato al vaudeville, per cui è chiaro che si ride dall'inizio alla fine. Ma la cosa straordinaria di Chekhov è che non è una risata meccanica o macchiettistica, come al solito lui anche in questi piccoli microcosmi divertenti è capace di indagare l'animo umano e di esprimerlo, per cui per questo è proprio una gioia assoluta per il pubblico che ama il teatro, ma anche quello che non è mai venuto a teatro. Forse è il caso che venga a vedere questo lavoro, perché si innamora sicuramente. Noi non abbiamo microfoni, la gente non perde una battuta, ma questo non soltanto perché abbiamo delle voci stupende, ma perché è talmente elaborato che davvero non perdono una reazione. È un gioco così straordinario di pubblico e noi in scena, no? Che è proprio, ripeto, una goduria dall'inizio alla fine. Un'ora e 40 di spensieratezza totale.
Hai detto tutte cose che sappiamo che i saronnesi ameranno molto, per cui ottimi motivi per correre a teatro, e anche perché appunto gli spettacoli sono tre, quindi c'è un gioco di entrata e uscita dai personaggi. E quindi volevo chiederti e chiedervi come ci hai lavorato e come li avete costruiti, come li avete tenuti
insieme. Ma è ovvio che io faccio solo il primo, io sono solo la Popova, questa vedova, capito, in nero totale, e solo nel primo. La verità è che noi lavoriamo insieme ormai da tanto tempo, perché abbiamo fatto il compleanno di Pinter prima, questa compagnia, e questo spettacolo nasce proprio per il desiderio di continuare a lavorare insieme. E allora a Peter è venuta questa idea di fare i tre atti unici, e meno male che gli è venuta, perché no, perché è proprio una goduria per noi. Io sono naturalmente con Alessandro Sampaoli e Sergio Basile, nell'Orso siamo in tre, poi c'è solo da solo, poveraccio, perché deve fare tutto da solo Fogacci, nel Tabacco fa male, vessato da una moglie terrificante, e la terza, che è proprio i fuochi d'artificio, sono Alessandro Averone, Emilia Scatigno e di nuovo Sergio Basile, che fanno la domanda di matrimonio. E ripeto, sono tre, come dire, il filo comune è anche proprio il rapporto uomo-donna, no? E in questi tre pezzi vengono analizzati tre diversi modalità, e per questo voglio dire, poi ci riguardano, perché sono sempre lì, siamo sempre allo stesso punto finché non ci
liberiamo
di litigio, di rivalsa, di gelosia, cioè, e poi soprattutto questa, ripeto, questa rabbia è qualcosa che è profondamente contemporaneo e comprensibile.
Assolutamente, in questo momento storico è senz'altro. Allora, ci dicevi del compleanno di Pinter prima, e questo mi porta a chiederti come, a che punto della tua carriera, che è straordinaria, insomma, parla per te, arriva questo lavoro, e anche come hai lavorato insieme con l'altro grande nome che arriva al Giuditta Passa, che è appunto il regista Peter Stein.
Ma appunto anche qua credo che proprio per la gente che ama il teatro, ma anche chi non c'è mai venuto, è l'occasione per vedere il teatro, il grande teatro. Cioè il teatro, ma il teatro che è fatto non per una necessità di esprimere se stessi, ma per servire l'autore. E allora la grandezza di Stein è veramente di riuscire a, come dire, realizzare al massimo, e in una maniera così chiara, così godibile, così, ma in tutti i suoi aspetti, capito? No, cioè, non, qui è realizzato tutto, qualsiasi didascalia o proposta di Chekhov viene realizzata, ed è straordinario per il pubblico vedere che forza acquista e che forza il teatro ha quando questo viene realizzato in una maniera seria, profonda e con una capacità, perché questo signore Peter Stein, insomma, è un grande, ma proprio per come mette le cose anche nello spazio, per come ci mette in relazione. E poi è un lavoro, appunto, noi avendo lavorato insieme tanto, non c'è nessun protagonismo eccessivo, non so come dire, capito?
Certo.
Che uno deve fare che? Ma che vuoi fare? Ma fai quello che, cioè, se capisci, non so, è molto bello, perché siamo tutti al servizio dell'autore, di lui, di Chekhov, e dunque dell'umanità, e dunque, no, veramente è sorprendente.
Meraviglioso.
Per noi è davvero da non perdere.
Assolutamente sì. Io approfitto qui di fronte il mio collega Aldo Guidi, che adesso mi odierà perché lo sto prendendo di sorpresa, che in genere si occupa di cinema. Volevo chiedergli se ha una curiosità, visto che abbiamo cotanta ospite.
Beh, cotanta ospite. Innanzitutto è un volto molto noto anche al pubblico cinematografico e al pubblico anche televisivo. Nel senso,
ma
che
sì, ma no, televisivo nel passato, perché ho fatto delle cose, ma nel passato, nel cinema purtroppo no, nel senso che ho fatto delle cose, ma insomma, il mio, come dire, il mio spazio, il teatro, che devo fare? Perché non ho gli occhi, io non c'ho gli occhi.
Cioè?
Cinema ci vuole. Scusa, ho visto ultimamente un film straordinario di Almodovar con la Julianne Moore
e Tilda Swinton,
e la Tilda, ma di una bellezza, ma capisci? Ma lì c'hanno delle finestre, cioè, nel senso, anche. Non lo so, poi non c'è niente da fare, mi spiace, ma io sono poi fisica, sono tutta, no? Sono
nello spazio. Ci sono altri ruoli, non c'è soltanto, no?
Beh, è vero.
No, hai ragione, però la mia storia è questa, forse anche perché sono stata così tanto impegnata nel teatro che
sì,
non ho avuto l'occasione che mi ha fatto scoprire, capito?
Sì.
E allora pazienza, che devi fare. Ma voglio dire, però,
pensi che mi ricordo ancora il campiello di Giorgio.
Dai, l'hai visto?
Eh beh, c'ho una certa età. E qui...
ma allora sei carampa come me, scusa.
No, sono più vecchio di te.
Non ci credo, io sono del 57, tu di cosa sei?
55.
Ah, però. Vedi,
no,
dai,
io mi ricordo,
allora sì.
Quello lì è stata una cosa, una specie di come San Paolo sulla via di Damasco. Mi ricordo appunto questo campiello al piccolo teatro, avevo 20 anni.
Pazzesco.
E tu c'eri.
Che bello.
Ma sai quante repliche abbiamo fatto di quello spettacolo lì?
Sì, probabilmente io ho visto senz'altro una replica.
No, abbiamo fatto 450 repliche.
Infatti.
No, per dirti la differenza.
Scusate
con
se
l'oggi.
È poco. Esatto, la differenza con l'oggi, la quota invidia di quando si faceva teatro in questo modo e ci si credeva, che poi somiglia molto anche a quello che tu dicevi prima, no? Un certo modo di concepire il teatro.
Sì, ma siamo stati 6 mesi a Milano. C'era solo il piccolo, certo, non c'erano
allora
le altre sale.
Sì, c'era quella saletta lì e quella.
E vabbè, però meraviglioso anche con un rapporto stupendo, perché no, il piccolo tiene 400 posti,
certo.
E tu vedi tutto degli attori, vedi la faccia, vedi gli espressi, no?
Sì.
Sì.
Non so come dire, molto, molto bello. E poi siamo stati a Mosca, a Leningrado, a Parigi, che più ne ha più ne metta.
Però poi dopo
Italia.
Ho visto che hai partecipato a molte riprese televisive di Goldoni.
Ma l'ho fatto però con Squarzina, perché purtroppo
Squarzina.
Il campiello... Non è stato ripreso, volevano riprenderlo, poi noi abbiamo fatto una lite sindacale, non so, per le giornate, no? E allora Strella a un certo punto ci ha mandato proprio a quel paese, domandate, e così non è una, ecco lì è stata una perdita sicuramente, perché valeva la pena che fosse ripreso. Sì.
Quindi teatro.
Sì, grande, sì. Poi ho fatto anche televisione, perché ho fatto Arabello, ho fatto Irma la Dolce, ho fatto Così per gioco, insomma, degli sceneggiati, però poi, insomma, io il teatro è proprio, non so, proprio il mio habitat, il mio teatro, e anche dico sempre che forse ho sbagliato mestiere, perché se mi avessero fatto imparare che no, nelle scuole non c'è mai la musica, che io ho fatto anche tanti spettacoli musicali e adoro anche fare la voce recitante con l'orchestra, per esempio, no? Cioè è proprio ho fatto Piero Luneri in tedesco, di Schoenberg, insomma. Ho fatto anche cose belle impegnative e adoro anche la musica.
Che meraviglia.
Lavorare con la musica.
Dovremmo, mi sa, richiamarti per fare una bella traversata della tua carriera, perché
esatto.
Ci servono tempi più lunghi.
Bello.
Poi tra l'altro la prossima stagione io riprendo questo spettacolo che è Un sogno a Istanbul, tratto da Rumiz, dalla Cotogna di Rumiz, dove è una ballata per 3 uomini e una donna. Sulla guerra di Bosnia, io sono una bosniaca, canto in bosniaco, c'è Mario Incudine che suona tutti gli strumenti, insomma, voglio dire, una cosa bella.
Siamo già curiosissimi, ce lo siamo mentalmente annotato, promesso, ti richiamo. Nel frattempo ci vediamo al Teatro Giuditta Pasta il 13 febbraio alle 20:45 con Crisi di Nervi. Io ringrazio veramente di cuore Maddalena Crippa, perché è stata una bellissima chiacchierata, e anche la bellezza di essere qua in diretta e poter chiacchierare, lasciarsi andare, non... E conversare come si fosse tra amici, il bello del teatro poi, no? Perché è l'incontro tra pubblico vivente, persone e artisti viventi, l'abbiamo detto tante volte, e succede che sembra di conoscersi da sempre. Grazie davvero.
Grazie.
No, grazie a voi, e non perdetevelo perché vi fate un piccolo regalo.
Ci vediamo a teatro.
Arrivederci.
Grazie
d'accordo.
Mille.
Un saluto grande.
Un saluto,
ciao.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ma che bello quando si riesce a chiacchierare così con un artista, no?
Sì, e poi bella la tua idea di risentirla e percorrere un po' tutto il personaggio Maddalena Crippa.
Ma perché poi sono questi artisti che hanno una storia lunghissima, che dice tantissimo di loro, che magari si conoscono meno proprio perché uno non li ha visti magari in televisione o al cinema. Tra l'altro questa cosa molto bella che ha detto poco fa rispetto agli occhi al cinema e a teatro, mi ha fatto venire in mente una cosa che era tra l'altro in uno spettacolo di Lella Costa, che raccontava, si chiama Traviata, in cui raccontava di Madame Collier, che era questa insegnante dell'Actor Studio che aveva avuto tra le sue allieve tutte e due le Hepburn, sia Audrey che Catherine, e che poi alla fine della sua vita ha deciso di insegnare a fare teatro anche a Marilyn, dicendo però che Marilyn forse in realtà era votata al cinema e non al teatro, perché aveva negli occhi qualcosa di troppo fragile per il palcoscenico, perché il palcoscenico, come diceva Maddalena, ti chiede tutto il corpo, no? Invece il cinema ti permette di vedere dentro agli occhi. Quindi sulla scorta di questa cosa bellissima che ci diceva Maddalena Crippa, ti passo la palla e lo sguardo e andiamo al cinema.
Andiamo al cinema, ok, grazie Chiara. E vi segnalo subito oggi al Cinema Silvio Pellico di Saronno alle 15.30, ma anche alle 21, l'ultima fatica di Francis Ford Coppola, Megalopolis, che è un
sempre
film
per la serie, scusate se è poco.
È un film che tra l'altro è stato molto discusso. La rivista del cinematografo ha intitolato Opera tronfia o farsa barocca? È il sogno di una vita. E infatti Francis Ford Coppola ha cullato questa ossessione per quasi 40 anni e l'ha sempre rimandata, finché, perché è un progetto talmente immenso, che ha visto il film, io l'ho visto recentemente, per cui addirittura è arrivato a ipotecare la sua tenuta di vini perché nessuno voleva finanziare questo progetto, e quindi si è gettato anima e corpo in quello che lui in cui credeva, e senza peraltro aver trovato uno studio che credesse in lui. E infatti il film, questo è il mio modesto parere, è un capolavoro mancato. Nel senso che ci ha messo dentro troppa
tutto.
Roba. Lui ogni tanto nelle sue interviste ha citato Fellini, ha citato 8 e mezzo, ma lì il discorso era un po' diverso, perché lì si trattava di un regista che era in crisi, non riusciva a fare il nuovo film di successo dopo La Dolce Vita, eccetera eccetera. Qui invece non c'è tanto, almeno io non ho sentito Francis Ford Coppola.
Bisogna andare al cinema e scoprirlo,
aprire il dibattito. Lui l'ha definito una fiaba, io la chiamerei piuttosto un apologo, perché c'è proprio un'intenzione pedagogica, no? Sul discorso della città. Tra l'altro mi fa impressione che ci sia questa coincidenza anche con l'altro film che tra l'altro ha molto premiato alle nomination agli Oscar, The Brutalist, no? Che è in circolazione in questi giorni, e che anche lì si parla di architettura. Il protagonista ha questo sogno di questa città ecosostenibile, no? E viene un po', questa è la trama, ma la trama dice praticamente niente di questo film, perché è un film talmente visionario, dove c'è dentro è chiaramente una realtà distopica siamo nel terzo millennio in una città che è New York, ma viene chiamata New Rome, e c'è questo continuo riferimento all'impero romano che mi fa un po' un cortocircuito
con Elon Musk,
e tutto quanto, no?
A proposito di rabbia che abita il presente.
E tra l'altro c'è un'eccezione, questo devo dirlo, un'eccezionale Leboeuf, che fa una parte incredibile di manipolatore delle masse, che mi ricorda molto da vicino quello che sta succedendo negli Stati Uniti in questo momento. Quindi va visto, sperando che poi non usciate dicendo come Fantozzi
la famosa corazzata Potion,
che è una cagata pazzesca. Comunque è un grande regista, ha realizzato un film che ha fatto di tutto per esistere, e ci prega di fare altrettanto per amarlo. Domani venerdì 6 7, scusatemi.
Domani 6. 7.
7. Vi consiglio la visione del documentario di Francesco Fai, Pelizza, pittore da Volpedo, per la serie La grande arte al cinema, di cui abbiamo parlato anche nella puntata scorsa.
Francesco Fai, fra l'altro, fa dei documentari sui pittori che sono meravigliosi. Io avevo visto Segantini fatto con Filippo Timi, che era veramente bello.
Esatto, vale la pena. Oggi alle 15.30 e alle 21. Mentre sabato pomeriggio continua l'iniziativa di Merenda al Cinema, alle 15 c'è la ripresa del film che è stato il film più visto del 2024, cioè Inside Out 2. Mentre il weekend per gli adulti, quello era un film per bambini.
Sì e no, però.
Sì,
se però, andate a vederlo scoprite un sacco di cose anche se siete grandi.
Grandi, certo, accompagnati i vostri figli e all'interno appunto dell'iniziativa della Merenda al Cinema, perché poi c'è anche la merenda.
Che non è mai male, che non è mai male. Invece ci dicevi il weekend?
Il weekend è dedicato invece alla commedia italiana.
Oh!
Con il terzo film di una serie che è stata molto fortunata, che vede come protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, che secondo me è una delle attrici da tenere più d'occhio.
Sì.
E dopo, cioè, si intitola 10 giorni con i suoi, che segue 10 giorni senza mamma e 10 giorni con Babbo Natale. E già solo a guardare il trailer il divertimento sembra assicurato. Anche perché Fabio De Luigi è veramente un comico notevole. Questo al Silvio Pellico di Saronno, mentre al Cinema Prealpi, sempre a Saronno, continuano le proiezioni di A Complete Unknown di James Mangold, con Chalamet, che è un film, ne abbiamo già parlato a lungo, questo film biografico dedicato ai primi anni di Nuova Yorkese di Bob Dylan.
Dicevo, anche qua apriamo il dibattito, andate a vederlo e poi mi dite cosa ne pensate.
Esatto, anche qui si leggono, ho letto cose anche negative, nel senso che allora, innanzitutto voi sapete che la sceneggiatura è stata rivista dallo stesso Bob Dylan,
il che può voler dire cose molto buone
e cose non buone. Nel senso che il personaggio viene fuori un po' così, e poi come posso dire, il plot di questo film è sul discorso lui che abbandona la chitarra acustica per la chitarra elettrica, sembra un po' così.
No, in realtà apre un sacco di riflessioni, secondo me, nel senso che è interessante. Sono le due anime. Allora, è Bob Dylan consapevole di se stesso, non abbiamo bisogno di capire che convinzione di sé abbia. Anche giustamente viene da dire, Bob Dylan fin da ragazzo, c'è uno Chalamet straordinario. Chalamet fa un lavoro mimetico clamoroso, cioè clamoroso, vedi veramente Dylan. Sì. Però dicevo, è interessante rispetto alle riflessioni, perché da un lato, secondo me, almeno poi appunto apriremo il dibattito con chi lo andrà a vedere, è molto interessante perché da un lato c'è la riflessione sulla assoluta libertà dell'artista, che a un certo punto dice è già il Bob Dylan civile di Blowing in the Wind, eccetera, e dice si aspettano che io faccia questo tutta la vita e io non voglio fare questo, lo sa chiunque veda o abbia sentito parlare dei concerti di Bob Dylan anche oggi, non aspettarti mai di vedere quello che vuoi vedere.
Esatto.
Però dall'altra parte c'è anche una cosa che a me ha lasciato un po' di amaro in bocca, non ricordo se lo dicevo qui settimana scorsa, nel senso che c'è appunto tutta questa parte di artisti, da Woody Guthrie in giù, che usano la musica come uno strumento politico, poetico, civile, che coniuga insomma appunto la dimensione personale al senso collettivo di quello che si fa, che però di fronte a questo qua che a un certo punto decide di mandare tutto all'aria e prendere in mano la chitarra elettrica, fanno la figura dei vecchi reazionari. Allora a me ha lasciato un po' così, nel senso che mi sono chiesta, ma davvero?
Saranno,
nel senso,
andate,
che queste sono le persone che poi dopo invece la musica hanno continuato a farla con un'intenzione. Dylan ha scelto la strada di Bob Dylan e basta, nel bene e...
Infatti la stessa Joan Baez ha continuato poi,
esatto,
con l'acustica.
Sì, tra l'altro c'è una Joan Baez che sembra una specie di regina gitana,
sì,
stupenda. No, è da vedere, poi mi dite che effetto vi fa questo ritratto.
Non mi ricordo più quante nomination ha avuto, forse 11.
Mi cogli impreparata sul numero, ma parecchie.
Parecchie.
Sì, dopo gli Oscar faremo una puntata di conti dei premi vinti.
Vi ricordo che la merenda al cinema continua al Prealpi, sempre con Inside Out 2 alle 17:30. E invece, per quanto riguarda il Cineforum Saronnese, la proposta della prossima settimana è l'ultimo film di Francesca Comencini, dedicato a suo padre, di cui abbiamo parlato.
Meraviglioso,
possiamo invitare gli ascoltatori ad andare a sentire il podcast dove tu hai intervistato Fabrizio
Gifuni, che fa Luigi Comencini. È un film straordinario, questo vi dico io, vi prego, andatelo a vedere, perché piangerete di commozione, di gratitudine, su come si fa il film e come si intende il film. Ti dico solo che il film è in Francia, è uscito in questi giorni in Francia con il titolo che secondo me è in italiano, che secondo me è il simbolo di tutto il film, che è Prima la vita, come Comencini dice a un certo punto, prima la vita e poi il cinema. E tiene dentro anche questa riflessione di cui abbiamo appena parlato, ma davvero quel film è fantastico, c'è un Gifuni meraviglioso, Romana Maggiora Vergano che fa,
sì,
Francesca Comencini,
è notevole,
che è, appunto, l'avete vista nel film di Paola Cortellesi ed è un'altra,
sì,
grandissima attrice,
sì,
in rampa di lancio. Ci vediamo al Cineforum, mi raccomando. E poi, prima di salutarvi, vi ridò velocemente l'appuntamento con Maddalena Crippa e la compagnia di Una crisi di nervi con Peter Stein, giovedì 13 febbraio alle 20:45, prodotto dal TF Menotti e da Quirino di Roma. E vi dico, vi lancio questa cosa: settimana prossima parliamo di danza, facciamo un altro salto in un altro mondo.
Benissimo, quindi appuntamento a settimana prossima e buona visione a tutti.
Ciao.